La prima lettura è dal profeta Amos, il quale si sente dire, niente meno che dal sacerdote del Tempio, vattene, va via di qui, non vogliamo sentirti, non vogliamo la parola di Dio, perché questo è il santuario del Re. Quindi se tu dici la parola di Dio, può darsi che al Re non piaccia. E siccome il santuario è del Re, bisogna dire solo le cose che piacciono al Re. Strano che sia stato proprio il sacerdote del Tempio a dire una cosa del genere. Se il Tempio è il Tempio di Dio, bisogna dire le cose di Dio, che piacciono o non piacciono a chi le sente. Sembrava che essendo il santuario del Re, il Re stesse a posto di Dio. E questo è il pericolo che hanno corso allora a Betel, in questa regione. E il profeta risponde giustamente, caro mio, io non ero un profeta, ero solo un mandriano. Se sono profeta è perché Dio mi ha ispirato e mi ha incaricato di dire quello che lui mi suggerisce di volta in volta. Io devo dire quello, che piaccia o non piaccia, questo è il mio messaggio. Allora questa faccenda, questo è il santuario del Re. Come dire, devi fare, devi dire le cose che piacciono al Re. In fondo, l'altro giorno pensandoci, vedevo che qui a noi sembra una cosa lontana, così a prima vista, ma in fondo cose di Dio ce ne sono tante, anche nella nostra vita, che noi abbiamo fatto, che troviamo già vicino a noi, e noi vorremmo adoperarle tutte, non in modo che siano gloria di Dio, da realizzare la sua volontà, ma da essere contenti noi. E mi veniva in mente, per esempio, quando si entra in una chiesa, la prima cosa che fa tanta gente è quella di dire, ah, ma quei quadri lì sono antichi, ma questa chiesa è antica, ma guarda che bravi quelli che hanno fatto quella cosa lì, ma guarda quel crocifisso com'è artistico, ma guarda questo com'è, guardano tutto quello che piace agli uomini. Lo facciamo anche noi, non solo. Oppure, anche quando facciamo una celebrazione o un canto, metti un canto durante la messa. Attenti a cantar bene perché c'è il tale che sennò ci critica. Attenti a fare questo canto perché piace di più a quelli lì o a quelli là. Non è più un canto di Dio, a gloria di Dio. Noi facciamo come ha fatto quel sacerdote di Betel che ha cacciato via il profeta. Non guardiamo, non ascoltiamo il messaggio di Dio, ma siamo attenti a cosa pensa, a cosa fanno, a cosa dicono gli altri o a quel che piace a noi. E questo c'è in tante occasioni, adesso ne ho accennate due, ma possono essere a centinaia, anche durante la nostra giornata, quando facciamo qualcosa in casa o dove siamo, insomma, facciamo perché piace a qualcuno o piace a me, o facciamo per ubbidienza a Dio. Se facciamo per ubbidienza a Dio, allora quella cosa è ricca dell'amore di Dio. Allora doniamo qualcosa che vale anche alle persone che ricevono quel nostro gesto, quella nostra opera, quella nostra azione. Altrimenti rimane tutto fuori posto, tutto disarmonizzato, direbbe qualcuno. rimane tutto così, campato per aria e non solido. Quindi l'attenzione è: se questo è il santuario di Dio, sto attento a Dio e non a chi l'ha costruito o chi non l'ha costruito, a Dio, è a Lui che va l'attenzione. Questo un piccolo messaggio dalla prima lettura. Veniamo al Vangelo. Gesù che chiama i dodici e poi li manda a due, ma guarda, io credo che se fossi stato tra quei discepoli avrei desiderato che ci avesse mandati tutti insieme, che allora almeno siamo un bel gruppo, almeno abbiamo un po' di coraggio, un po' di forza, un po' di bel numero, a due, come dire, non è il numero che conta, non è la forza dell'uomo che conta, è il messaggio che portate è di Dio, quindi quello ha la sua forza intrinseca, ha la sua bontà che deve comunicarsi. Non importa se siete in tanti, se siete in pochi, non importa, a due. E poi appunto, per sottolineare questo, che non sono i numeri, che non sono le cose, le ricchezze, la bella presenza, che dice addirittura: andate, una tunica sola, neanche il cambio. Quando busserete, ci sarà qualcosa, ci pensa il Padre. Quando sarete affamati, ci pensa il Padre. Così fanno esperienza loro per primi che la parola di Gesù è vera, che la parola di Gesù è viva, che si realizza. Devono andare fidandosi, senza bisaccia, senza soldi, senza... L'unica cosa che Gesù li lascia, che cos'è?
Il bastone.
Cosa vuol dire che gli ha lasciato il bastone? Oh, qui è solo nel Vangelo di Marco che Gesù li lascia il bastone. Negli altri due Vangeli neanche quello, in Matteo e in Luca. Ma in Marco, cioè, allora stiamo, oggi l'abbiamo letto Marco, che bastone sarà quello? A cosa serve? Per difendersi dalle vipere o da qualche cane randagio o da qualcuno che ti vuol far dispetti? Non credo che voleva dire così Gesù, perché se li mandava con la fiducia in Dio, dovevano averlo anche per i pericoli della strada, aver fiducia nel Padre. Allora quel bastone mi ha fatto venire in mente, e vi fa venire in mente di sicuro, un bastone importante, quello di Mosè. A Mosè Dio aveva detto: prendi il bastone e buttalo davanti al faraone. Così quella volta che si è trasformato in serpente, vi ricordate? Oppure: prendi il bastone e alzalo sul Mar Rosso prima di attraversarlo. E allora si sono separate le acque. Poi, quando l'han passato, prendi il bastone e alzalo sopra il Mar Rosso ancora. Ecco, le acque si sono richiuse. E quando avevano sete: prendi il bastone e vai, vedi quella roccia? Toccala col bastone. E è venuta fuori l'acqua per bere uomini e bestie. Poi ancora c'era una battaglia che venivano i nemici: prendi il bastone, vai sul monte, non per picchiare nessuno, tu vai sul monte e tienilo in alto con le mani alzate, così che tutti vedono che tu stai pregando. Ecco, il bastone era il segno della fede che Mosè doveva avere e tutto il popolo insieme con lui, e era il segno della preghiera. Il bastone alzato in cima al colle o al monte era il segno della preghiera, della fede. Quel bastone devono averlo i discepoli. Devono andare armati solo di questo, non devono avere nient'altro. E allora potranno, cosa facevano? Predicare che la gente si convertisse, che cominciasse a credere in Gesù. E aveva, la loro parola aveva forza. Quale forza? Da dove veniva? Da quel posto, dalla loro fede. E poi scacciavano molti demoni. E che demoni saranno stati? Io credo che i demoni più pericolosi sono quelli che chiudono le orecchie alla gente perché non ascolti la parola di Dio. E non si fanno vedere con le corna e con le cose, no? Si nascondono dentro. Sono quei demoni che fanno dire, ma queste cose sono robe sorpassate, ma queste cose sono robe del Medioevo, ma queste cose non fanno per me. Sono quei demoni che impediscono l'ascolto della parola del Signore. E poi altri demoni impediscono di stare attenti, di ascoltare il fratello, di avere attenzione ai bisogni gli uni degli altri, impediscono di amare. I demoni portano solo ad odiare. E allora dobbiamo fare attenzione quando dentro di noi c'è questo rifiuto di uno, dell'altro, di quell'altro. È un demonio che mi porto dentro. Ecco, li scacciavano. Con che cosa? Con la parola di Gesù, col sorriso di Gesù, con l'amore di Gesù. E poi ungevano di olio molti infermi e li guarivano. Ecco l'ultima cosa, l'attenzione alle persone sofferenti. Questa attenzione alle persone sofferenti aiutava ad accogliere anche la parola di Gesù che essi portavano, che essi davano. Perché vedevano la parola accompagnata dall'amore, dall'amore concreto e dall'amore gratuito. E allora quando la parola di Gesù è accompagnata da gesti, da attenzioni di amore vero, gratuito come quello di Dio, ecco che allora la gente è capace di aprire il cuore e riceverla, la parola. E poi Gesù ha raccomandato anche di non solo di non aver preoccupazioni per sé, ma di non aver preoccupazione neanche se qualcuno non li ascolta. Se qualcuno non vi ascolta, cosa vuol dire? Se qualcuno non ascolta la parola mia che voi date, non dovete addolcirla la mia parola o farla diventare più accettabile, che piaccia agli uomini. Non dovete fare in modo che piaccia a nessuno, piuttosto andatevene, un po' come il profeta Amos dice, beh, se a re non piace, io non cambio. Io quello che Dio mi dice, lo dico. Se tu mi cacci via, me ne andrò. Ma quello che ho da dire, lo dico. Così i discepoli di Gesù devono fare attenzione a riportare tale quale la parola che hanno ricevuta e non fare in modo di dir solo quel poco che può piacere all'uno o all'altro e il resto nasconderlo. Ecco, queste cose penso che possono esserci utili e possono darci un po' di coraggio e di forza e soprattutto anche il desiderio di pregare molto per poter essere anche noi strumento del regno di Dio nelle mani di Gesù. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.